Ave Maria e buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio e benvenuti alla puntata di oggi di Parliamo di Cultura, dedicata alla storia della Chiesa. Ecco, cari ascoltatori, oggi prendiamo il nostro cammino dedicandoci a analizzare dal punto di vista storico una delle più importanti persecuzioni della storia della Chiesa, la persecuzione di Decio. Persecuzione che esplode alla metà circa del III secolo, tra il 249 e il 251 d.C., e che insieme a quella di Diocleziano è senz'altro una delle più gravi, delle più dolorose che la Chiesa abbia mai subito. Decio, ricordiamo che rimase al potere sul trono imperiale per pochi anni, dal 249 al 251, e fu un imperatore per molti aspetti capace, deciso e diciamo efficace nella sua azione di governo. Ricordiamo che Roma affrontava già una situazione di gravissima crisi, sempre più profonda, crisi sociale, crisi economica, crisi fiscale, crisi dovuta alla crescente difficoltà di mantenere protetti i confini dell'impero. E in questo stato di crisi, follemente potremmo dire, la comunità più viva, più feconda, l'unica capace ancora appunto di dare prole numerosa allo Stato, perché le famiglie cristiane erano le più feconde, si distinguevano proprio per questa capacità di aprirsi alla vita che le famiglie romane avevano da molto tempo perduto. E anziché riconoscere il valore e la forza della Chiesa cristiana, Decio lancia una persecuzione molto dura. Era convintamente pagano l'imperatore e forse anche per odio verso il suo predecessore, che di fatto invece era stato cristiano prima appunto di venire assassinato, forse perché per assecondare l'odio popolare molto profondo verso le comunità cristiane, odio che a volte precede e colpisce la comunità cristiana prima ancora che escano gli editti imperiali di persecuzione. Ebbene, i motivi non sono chiarissimi, ma di fatto Decio lancia una persecuzione particolarmente dura, con un progetto, il progetto che tutti gli imperatori che avevano lanciato le persecuzioni in fondo hanno, il progetto cioè di restaurare la pienezza della Roma pagana, una sorta di desiderio di tornare alle origini di Roma, alla religione degli antichi, dei padri, bandendo dall'impero i costumi orientali che effettivamente stavano corrompendolo e tutte le novità, in particolare la grande novità, no, novità che in realtà era una rivoluzione del cristianesimo. Il cristianesimo era percepito come qualcosa che ledeva, feriva in modo, diciamo, irrisolvibile l'identità pagana dello Stato romano. E quindi in questo desiderio comprensibile ma di fatto assolutamente infruttuoso e destinato a fallire, di ritornare a una specie di purezza delle origini, quasi della Roma repubblicana, della Roma dei primi tempi della sua espansione, si pretende di purificare l'impero da tutto ciò che di nuovo è comparso in esso. La fede cristiana, la Chiesa cristiana, le comunità cristiane sono percepite, in un certo senso giustamente, come qualcosa di non proprio appunto delle radici di Roma, qualcosa che con la forza conquista crescendo e con la straordinaria originalità del suo messaggio, della sua fede, della sua morale, comunque percepito come capace di sovvertire le fondamenta stesse dello Stato romano, dell'impero romano, almeno questo agli occhi di un pagano. Agli occhi di un pagano, questo appare chiarissimo. Se la fede cristiana continua a diffondersi e e nel 249 d.C. è già molto radicata e diffusa, non è ancora maggioritaria, ma sta avvicinandosi ad esserla, tanto che una sessantina d'anni dopo supera la metà degli abitanti dell'impero. Ebbene, per un pagano come Decio, un convinto pagano come Decio, se questa fede non viene fermata, non viene sradicata e continua a diffondersi, la fine di Roma è inevitabile. Aggiungiamo che il cristianesimo è percepito come una forma comunque, diciamo, orientale di culto, proviene dal mondo semita e a lungo confusa con la religione giudaica, di cui appare una specie di eresia, e di conseguenza non è sentita come qualcosa di appunto proprio di Roma. Naturalmente in un certo senso non ci stupisce questo sforzo degli imperatori pagani di combattere la religione cristiana, perché abbiamo più volte e direi lungamente messo in luce la fede cristiana, la Chiesa nascente, è portatrice in effetti di valori così profondi, così spirituali, così inediti per l'uomo pagano, che potremmo dire che un pagano poteva solo o convertirsi o odiare la nuova fede. Potremmo aggiungere che in realtà già San Paolo aveva detto chiaramente che per un vero cristiano è impossibile non essere odiati, non essere odiato. Un vero cristiano è odiato, un cristiano oggi diremmo fervente, un cristiano veramente convinto della sua fede, magari non un santo, ma una persona profondamente desiderosa di essere santa. Ebbene, una persona che crede a tutto ciò che la Chiesa insegna, una persona così, in effetti, ai tempi di Roma, come in un certo senso si potrebbe dire anche oggi, non può che essere odiata, perché il mondo non sopporta che gli venga annunciata una parola di verità così radicale. E sì, è vero, parola che annuncia la vita eterna, annuncia l'amicizia, l'amore di Dio per l'uomo e la possibilità di divenire figli di Dio e di essere adottati e di rimanere in eterno con Dio stesso in paradiso, quindi annuncia la cosa più bella che si possa immaginare, ma chiede anche di rinunciare al vizio, al male, alle proprie passioni, e questo è ciò che l'uomo carnale, il romano dei tempi di Decio, come qualunque uomo che è più legato alle proprie passioni che alla verità, è ciò che l'uomo carnale non può tollerare. Non può tollerare, non può quindi che odiare tutti coloro che invece con sincerità aderiscono agli insegnamenti evangelici. Ebbene, Decio lancia quindi il suo editto, e qui ribadisco una cosa che abbiamo già fatto notare anche parlando delle altre persecuzioni, degli altri momenti di persecuzione, ovvero come i romani purtroppo in questo caso fossero estremamente rigorosi, sottili, decisi nella loro persecuzione. I romani in effetti stanno morendo come potenza, hanno ormai un secolo e mezzo di vita, possiamo dire, se pensiamo che la fine sopraggiunge in modo definitivo col sacco dei 410 di Roma, col sacco di Alarico, ma ancora hanno la forza di fare con burocratica precisione e spietatezza, dare corso con burocratica spietatezza al loro progetto di persecuzione. L'editto è un editto di proscrizione universale, e ne abbiamo diverse testimonianze, e soprattutto lo storico Lattanzio ci ha lasciato pagine commoventi appunto riferite alla persecuzione di Decio. L'editto di proscrizione prevede che tutti coloro che sono o chiaramente cristiani o anche solo sospettati di essere cristiani, denunciati come sospetti di adesione alla fede cristiana, vengano convocati in appositi tribunali e qui sottoposti a una prova molto semplice, in sostanza interrogati, e oltre a essere interrogati sulla loro posizione quanto alla fede, obbligati a offrire un sacrificio agli dei pagani o a bruciare dell'incenso su un braciere, sempre in onore appunto degli dei pagani. Naturalmente obbligati a una parola impropria, perché si poteva evidentemente rifiutare di farlo, ma in questo caso, se si rifiutava di bruciare l'incenso o di compiere un sacrificio, iniziava un percorso di persecuzione ancora più duro che portava infine alla morte. Ebbene, partiamo dall'osservare che l'editto di Decio prevede che venga rilasciato un libello a tutti coloro che apostatano, a tutti coloro che di fatto rinunciano alla fede cristiana e accettano di rinnegare Cristo. Ecco, dimenticavo di far notare che oltre al sacrificio agli dei pagani è previsto anche un atto, una dichiarazione di rinnegamento di Cristo. Nella storia, in tutte le grandi persecuzioni, c'è sempre anche questo atto di rinnegamento, consistente per esempio nell'offendere immagini con volto di Cristo o calpestare croci o altre effigi sacre che dimostrino che la persona ha effettivamente abiurato la sua fede, ha rinunciato alla sua fede. È chiaro che non si riesce a immaginare un atto di violenza, diciamo intellettuale, morale, psicologica, più atroce di quella di chiedere a una persona che appunto vive della sua fede e sa che con la sua fede è in gioco la vita eterna, è in gioco il salvarsi o il perdersi eternamente, il salvare o perdere eternamente la propria anima. Ecco, immaginate l'angoscia, l'atroce sofferenza di un uomo che è posto nelle condizioni di sentirsi chiedere di rinunciare appunto alla sua fede, di dover rinnegare Gesù Cristo. Chi rinnegava Cristo, quindi l'apostata, perché se parliamo di battezzati, questo sacrificio di dei e questo rinnegamento equivale al peccato di apostasia, riceveva appunto una sorta di piccolo papiro, di diploma, che attestava che aveva sacrificato, che aveva rinnegato la fede cristiana. Ebbene, purtroppo dobbiamo dire subito che questa persecuzione, per i motivi che fra poco chiariremo, cioè per la particolare durezza, spietatezza che la caratterizza, ahimè, provocò effettivamente un grande numero di apostati, cioè provocò un grandissimo numero di tradimenti della fede, di abbandono della fede. Le pressioni che la polizia romana e gli organi giudiziari ricevono l'ordine di scatenare contro i cristiani sono pressioni enormi, pressioni che vanno non solo, come vedremo, si ha la tortura per tutti coloro che rifiutano di apostatare, ma c'è anche altri mezzi. Per esempio, è usato in modo piuttosto stabile la detenzione in carceri oscure, in orrende segrete, ecco, all'umido, al freddo, al buio, incatenati alle mura, anche per molti mesi, mesi e mesi di detenzione, dove volutamente i giudici, in un certo senso, fingono di dimenticarsi la persona arrestata. La lasciano senza processo, senza sentenza, senza dire nulla del suo destino, per lunghi mesi, sepolti in qualche fossa, in qualche sotterraneo, a riflettere dolorosamente sul proprio destino. E voi capite che questa detenzione prolungata, parliamo di mesi, mesi e mesi, evidentemente in condizioni estremamente dure, difficili, è una prova tutt'altro che piccola, anzi diciamo che è una prova che si può considerare a tutti gli effetti come una vera e propria tortura psicologica. È chiaro che un conto è una condanna dove so che sono condannato a 2 anni di carcere legalmente, un conto è essere messo in carcere senza sapere né se né quando eventualmente ne uscirò e senza sapere cosa mi attende da un giorno all'altro. Immaginate che ciclicamente questa persona sepolta viva senza alcuna condanna formale in un carcere, venga riportata davanti ai giudici, insultata, sottoposta a nuove minacce, invitata di nuovo a apostatare, con la certezza che se apostatasse sarebbe liberato dal carcere. Ecco, già questo fa capire l'impressionante violenza psicologica che viene esercitata sui cristiani. Ma questo in fondo è poco. Ovviamente c'è una gradazione di mezzi e l'editto di Decio è terribilmente preciso nell'organizzare la persecuzione. Per esempio, se un cristiano noto o sospetto viene cercato dalla polizia ma ha lasciato la sua casa, è fuggito o si è semplicemente nascosto presso altre famiglie, ebbene il decreto prevede, l'editto prevede che tutti i suoi beni, i beni del fuggiasco, vengono sequestrati completamente e messi a disposizione del fisco imperiale. Quindi se una persona sperava di salvarsi fuggendo, poteva farlo, ma di fatto perdeva tutto. E questo non è poco, perdeva quindi la casa, i beni, i campi, i servi, i magazzini, le suppellettili, tutti i beni personali. Evidentemente è una prova tutt'altro che piccola. Provate a immaginarla, cari ascoltatori, di essere cercati ingiustamente da una polizia politica che vi perseguita per la vostra fede, dover fuggire, ma lasciando totalmente i beni e la casa in cui vivete. Evidentemente è una prova veramente, veramente grande. Immaginate che dovesse fare questo un padre di famiglia, che quindi fugge con la moglie e con i figli e si trova di colpo in condizioni di sostanziale crollo di tutte le possibilità, diciamo, esistenziali, ecco, che prima aveva. Naturalmente anche questa minaccia terribile di sequestro dei beni ha un potentissimo effetto nel favorire le apostasie. Ricordiamo qui un particolare che effettivamente la teologia cristiana dei primi secoli aveva affrontato il tema della persecuzione, essendo tre secoli di persecuzioni quasi continue, e l'aveva risolto affermando che effettivamente il cristiano può fuggire durante la persecuzione per sottrarsi appunto all'ingiusta cattura e condanna. E direi che più che può, in un certo senso deve fuggire, fra rischiare di apostatare perché è messo sotto prove troppo dure o incarcerato e quindi messo in condizioni dove è più difficile resistere all'apostasia, e fuggire. È chiaro che è meglio diffidare della propria forza e cercare di sottrarsi all'arresto. Naturalmente ci sono dei limiti che riguardano il clero e soprattutto i vescovi, cioè il clero semplice, i sacerdoti, possono fuggire e nascondersi, i vescovi lo possono in modo solo condizionato, ovvero lo possono, ma solo se la loro presenza presso la comunità perseguitata non è più necessaria in modo stretto e, diciamo, preciso. In sostanza il vescovo, in linea di principio, dovrebbe non nascondersi, ma attendere la persecuzione presso la sua cattedra, presso il suo seggio episcopale. Questa sottile distinzione fra vescovo e clero semplice, sacerdoti e laici, discende anche dal fatto che il vescovo incarna, insieme ai suoi confratelli nell'episcopato e al Papa, la visibilità della Chiesa. La Chiesa cattolica è visibile, è un corpo mistico, non è una realtà puramente spirituale, e quindi in teologia si ritiene che neppure ai tempi dell'Anticristo o nell'apostasia finale predetta dalle Scritture, che precederanno appunto la fine del mondo e la venuta del Figlio dell'uomo, neppure allora potrà venire meno la visibilità della Chiesa, che esige teologicamente un certo numero, ancorché minimo e molto ridotto, di vescovi che sono pubblicamente riconoscibili come tali e insediati legalmente, insomma, giuridicamente nella loro diocesi. Quindi voi capite che non è poco questo tema, non è una piccola cosa il fatto che il vescovo ha dei limiti molto molto più forti circa il potersi nascondere o il potersi dare alla fuga. Viceversa, per il laico, il popolo, il semplice sacerdote, è eretico il ritenere che non ci si possa fuggire o addirittura che ci si debba denunciare. La Chiesa questo non lo ha mai accettato e era segno il rifiutare la fuga per principio o addirittura l'andare ad autodenunciarsi alle autorità era ritenuto un atto, diciamo, prossimo all'eresia, un gravissimo errore. Ma queste sono appunto sette, come montanisti, fanatiche, sette prive di quella sapienza che solo la Chiesa cattolica poteva custodire. Quindi c'era la fuga con sequestro però completo dei beni. Infine, se la persona portata davanti al giudice rifiutava di bruciare l'incenso o di sacrificare agli dei pagani, iniziavano durissime sedute di tortura in mano agli assai abili aguzzini romani. Roma aveva purtroppo una lunghissima tradizione di torture che aveva inoltre purtroppo integrato anche con usi e pratiche dei popoli soprattutto orientali che aveva conquistato e conosciuto. Come più volte abbiamo ricordato, la stessa crocifissione è una pena imparata dai fenici. E le torture durissime, spietate e prolungate fino a portare la persona in agonia, al punto di morte, e qui, quando si era prossimi alla morte, interrotte, e anzi il cristiano torturato veniva curato scrupolosamente, le sue ferite medicate per evitare che morisse, e non appena si era ripreso si ricominciava a sottoporlo a ulteriori sedute di tortura. Naturalmente si ha una crisi terribile, perché fra carcere, sequestro dei beni, torture e minacce di torture prolungate per giorni, settimane, pochi hanno la forza di resistere fino al martirio, e si hanno moltissimi apostati. Ecco, qui è triste dirlo, ma la verità deve prevalere sempre su tutto. Ricordiamoci, è inutile, come dire, mitizzare il passato pensando che i cristiani dei primi secoli fossero tutti Superman, fossero tutti totalmente santi. C'erano grandi santi e grandi martiri, infatti all'età dei grandi martiri, ma c'erano anche tante persone semplici, fragili, deboli, poco ferventi, che o semplicemente senza quella forza psicologica, fisica, mentale e morale che permette di resistere alla tortura. È chiaro che poi ci sono grazie particolari che dirà a questi martiri. Moltissimi apostati. Gli apostati sono di vario tipo, perché ci sono apostati chiamati turificati, da turibolo, che significa in sostanza apostati che hanno bruciato l'incenso, hanno fatto cadere almeno un granello di incenso nel braciere. Quindi abbiamo apostati turificati che hanno bruciato incenso, o apostati libellatici, da libellum, cioè che hanno comprato, pagato in modo subdolo un falso certificato di apostasia. In pratica persone che corrompevano i giudici e pagando si facevano consegnare il libello degli apostati. Chiaramente il libellaticus, cioè colui che comprava il libello, peccava sicuramente, perché comprare un libello che dice che io ho tradito Cristo e l'ho rinnegato, è vero che l'ho fatto per evitare la persecuzione e la tortura, ma in un certo senso appunto è come se l'atto l'avessi compiuto davvero, perché per l'autorità anche solo pagare per avere il libello è un implicito mostrare che si preferisce la vita alla testimonianza della propria fede. E quindi la persona nei fatti non fa solo un trucco, come dire, contabile, ma di fatto ha apostatato. Non c'è differenza fra bruciare l'incenso davvero o comprare, perché ne ho i soldi, un foglio di carta corrompendo i giudici e pagando una grossa cifra perché su quella carta sia scritto ha bruciato l'incenso. Non si può dire che un atto è più grave dell'altro, entrambi sono di fatto atti di apostasia. Abbiamo in questo periodo uno dei tantissimi papi martiri, Papa Fabiano, che muore proprio per non tradire la fede. E ricordiamolo, l'abbiamo già detto altre volte, che il numero dei papi martiri nei primi 3 secoli del cristianesimo è qualcosa di enorme, sono decine e decine i papi morti martiri. Quindi siamo di fatto di fronte a un fatto, a qualcosa di straordinario. E io, per esempio, penso sia importante. Anche oggi spesso si vede, constatiamo, parliamo di una grande crisi anche nella Chiesa o a volte fra, insomma, il clero stesso, ma nulla in vita può aiutare più del sapere questo fatto, il fatto che decine di papi sono morti martiri durante le prime persecuzioni, nulla più di questo può spingere al fervore e rendere di nuovo setati di santità i nostri vescovi e tutti coloro che governano la Chiesa. Oltre a questo grande Papa Fabiano, martire, abbiamo una grandissima martire, una fanciulla, una vergine di nome Agata, giovanissima, che apparteneva alla Sicilia come popolo, come paese, che appunto viene martirizzata per non tradire la fede. Ma ci giunge anche, ecco adesso diamo qualche caso interessante di martiri e poi andiamo a concludere. Un numero enorme di tumulti, molti dei quali precedono il decreto di decio di persecuzione, in cui il popolaccio saccheggia in tutte le grandi città dell'impero, saccheggia i quartieri cristiani, assalta le case dei cristiani, picchia, lapida, uccide i cristiani che incontra e che cattura. E ciò in modo più o meno spontaneo, ma comunque anche prima dell'editto di decio. Il popolo, cioè, era perennemente in subbuglio contro i cristiani e in fondo questi imperatori sono anche deboli, cioè assecondano i pareri, le opinioni di coloro che almeno a loro appaiono come il popolo romano. I martiri, abbiamo Santa Apollonia, una martire straordinaria che viene una giovane, che viene torturata, le vengono divelti i denti per piegarla, per farla tradirla la fede, resiste, allora è trascinata verso un rogo, verso delle fascine di legno per bruciarla viva e vista la legna pronta per essere accesa, si getta lei stessa, chiedo scusa, sulle fascine perché le venga dato fuoco e possa con ciò testimoniare la sua fede. Epimaco e Alessandro, due martiri che vengono torturati con le unghie di ferro e flagellati e poi uccisi venendo immersi in grosse pozze di calce viva. Calce viva è una sorta di acido che brucia la pelle, come se si venisse bruciati vivi, nel senso che di fatto consuma il corpo della persona come se lo bruciasse, lo ustionasse. Le unghie di ferro erano uno degli antichi strumenti di tortura romana. Scarnificavano gli arti, la pelle, le ossa, mettevano a nudo le ossa e provocavano un dolore molto intenso. Un cristiano di cui abbiamo gli atti del martirio viene torturato con delle lastre roventi di metallo che lo ustionano, poi cosparso di miele e lasciato agli insetti perché pungendolo e attaccandolo lo portino alla morte. Viene lasciato uccidere dagli insetti. Abbiamo poi casi più interessanti, nel senso che fanno capire la sottigliezza, la perversità dei pagani quando nel loro odio smisurato e viscerale per i cristiani cercano di spezzarli. Ci viene descritto un atto di un martire che è portato in un giardino magnifico dove delle etere, cioè delle prostitute piacenti, belle, lo aspettano per indurlo a peccare con loro. E questo martire, mosso sicuramente da doni particolari dello Spirito Santo, si morde la lingua fino a strapparsela e a lanciarne il mozzicone sanguinante verso queste etere che lo volevano appunto sedurre. Ma è interessante questo aspetto, cioè la seduzione della carne usata proprio per piegare, non con la violenza, ma con la seduzione, col peccato, i cristiani stessi. Così le donne, le fanciulle, le vergini venivano portate magari nei bordelli e obbligate a unirsi con
i clienti di questi locali infami. Un quindicenne di Oscuro è arrestato con tre amici, come cristiano. I tre amici vengono bruciati uno alla volta sotto i suoi occhi, immaginate le urla strazianti degli amici, e la prova per lui è che il tormento degli amici si interrompe se lui rinuncia alla sua fede. Ma Dioscuro rimane immobile, fermissimo, non cede, e il giudice, sconvolto dalla fermezza di questo giovane che vede eroicamente rimanere impassibile in attesa di morire anche lui a sua volta martire, lo lascia andare libero. Sono i miracoli che la grazia, la provvidenza ottiene in questi momenti, miracolo stupefacente. C'è il giudice che è così sconvolto dalla forza morale di questo quindicenne, io non so se ci rendiamo conto dell'età di cui stiamo parlando, si commuove al punto da rimandarlo libero nonostante non avesse apostatato. I fuggiaschi, migliaia e migliaia di cristiani lasciano le città, lasciano la casa, lasciano il quartiere che tutti conoscono come di cristiani, e in tutto l'impero, l'impero è ancora un impero che avvolge tutto il Mediterraneo, fuggono cercando salvezza nei boschi, sui colli, nei deserti, ma anche qui, anche questo non basta, per quanto fuggano, muoiono, per lo più muoiono di fame, di sete, di freddo, ma la cosa più atroce, spesso assaliti da gruppi e bande di briganti che intuiscono la loro debolezza estrema. Ci sono ovviamente, quindi c'è una sorta di, anche se sono martiri in modo indiretto, sono confessori della fede, anche questi fuggiaschi che è vero che fuggono per non tentare Dio, perché abbiamo detto prima ho il dovere di proteggermi e di diffidare della mia forza, potrei apostatare, sono debole, quindi è giusto che io cerchi di nascondermi, ma spesso anche questa fuga finisce con la morte dei fuggiaschi. Il vescovo di Megiddo, Nestore, non fugge, si lascia arrestare, rimane nella sua sede episcopale, ha le costole fratturate e viene crocifisso, riceve la pena peggiore, la pena della croce, peggiore anche del rogo, ma qui dalla croce continua a predicare e esorta a resistere tutti gli altri compagni di sventura. Per un vescovo eroico, purtroppo c'è il caso di un vescovo apostata, il vescovo di Smirne. Smirne è una città estremamente importante in questo periodo, il quale non solo apostata, brucia l'incenso e rinnega Cristo. E stiamo parlando di un vescovo, cioè di un uomo che avrebbe il dovere come cardinale di accettare la morte senza esitazione, molto più del sacerdote o del laico. E invece questo vescovo non solo apostata, ma entra in un culto pagano e diventa sacerdote di un culto pagano. E questo fatto è sconvolgente perché a Smirne c'è un grande martire, il sacerdote anzianissimo Pionio, che viene arrestato, rifiuta di abiurare e quindi viene torturato e messo a morte, ma mentre trascinato in tribunale si trova vicino al braciere in cui buttare l'incenso, si trova il vescovo apostata, se lo trova lì il suo vescovo, lo vede vestito da sacerdote pagano, che quasi lo invita a compiere anche lui apostasia, e invece Pionio resiste e riceve il martirio. Nonostante fosse così amato dai fedeli, era un sant'uomo, un grandissimo predicatore, un uomo colto, e la comunità non si rassegnava all'idea di perderlo, quindi aveva chiesto a viva voce che in qualche modo gli fosse salvata la vita, e Pionio rifiuta di qualunque compromesso e sotto gli occhi del suo vescovo apostata viene di fatto martirizzato. Gli storici ci riportano una gioia particolare di tutta la comunità ebraica in tutte le città dove è scatenata la persecuzione. Spesso proprio gli ebrei erano abilissimi nel sollecitare, nello stimolare queste persecuzioni, e gli ebrei assistevano ai processi, e quando si sentiva il rumore dell'incenso che cadeva nel braciere, quando si capiva che un cristiano aveva ceduto, si udivano, raccontano gli storici, le loro risate ridacchiavano felici di ogni cristiano che apostatava. Questo a testimonianza sempre, e non si può mai dimenticare, dell'odio veramente viscerale della comunità ebraica per la comunità cristiana e anche del ruolo spesso attivo che la comunità ebraica aveva nel favorire le persecuzioni, nel suscitarle. Concludendo, la comunità cristiana in moltissime delle città dell'Impero Romano è distrutta quasi completamente, rimangono pochissimi fedeli e pochissimi sacerdoti. Notate come intelligentemente i persecutori si accaniscono contro sacerdoti, vescovi, religiosi, perché è chiaro che è distrutta la testa della Chiesa, distrutto il clero, i fedeli da soli saranno più smarriti e soprattutto i più semplici facilmente si sbanderanno, quindi si colpiscono essenzialmente, si colpisce il clero cattolico. La comunità è quasi distrutta, si racconta che in alcune di queste grandi città, dopo la persecuzione, le prime messe che iniziano a essere dette quasi segretamente, a volte vedono il sacerdote con una o due persone. Quindi immaginate una grande parrocchia con 600-700 persone a messa che dopo una durissima persecuzione è ridotta a due o tre persone che ancora vanno alla messa. E con ciò noi abbiamo concluso la presentazione della persecuzione di Decio. Io ringrazio tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio per essere stati con noi. L'appuntamento è fra 15 giorni e ringraziamo le suore francescane dell'Immacolata che hanno curato la trasmissione. Ave Maria e buona domenica a tutti gli ascoltatori.